out everything you had to find. She won your heart and your mind. Now you want it back again. Do you believe yourself? The bullshit you said on the phone. Forget your life and your friends. Try and build it up again.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, siete su radioazione.info e sta cominciando Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Non so esattamente come sta cominciando, nel senso che non ho la più pallida idea di come si senta o non si senta, questa precarietà ci seguirà per sempre, ma noi insomma ci proviamo. Oggi è giovedì 24 di marzo. Un pelino si sente, dai, non ci stiamo congelando. Siamo rimaste in due, sono tutti vivi, ma se l'ultima volta eravamo quattro praticamente, ora siamo in due e vogliamo salutare il nostro Arto mancante, che però ci sostiene comunque anche da lontano, come si sentirà dai suoni del mio telefono che sbucano anche in radio. Ecco, detto questo, ci scusiamo ovviamente per il ritardo, visto che sono le 20:11, ma siamo stanchi di ribadire appunto che purtroppo i problemi tecnici ci perseguitano, ma speriamo insomma di riuscire a fare tranquillamente la nostra trasmissione. A questo punto direi di lanciare almeno la sigla che abbiamo recuperato tra le varie cose, per poi entrare nel vivo della trasmissione di oggi.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Deserto, gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Fragile, nani, nani, na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi Rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Io ti cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Thank you.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Eccoci tornati in diretta, richiedo nuovamente scusa se ci saranno problemi tecnici o se si sente proprio non particolarmente bene, comunque insomma cerchiamo in tutti i modi di risolvere il problema e chiediamo supporto anche ai nostri ascoltatori per riuscire a capire come migliorare la situazione. Detto questo, insomma, la puntata di oggi voleva dare insomma un po' di aggiornamenti sulla situazione internazionale. In particolare volevamo parlare un po' dell'imperialismo italiano e del sempre più imminente attacco alla Libia, di cui abbiamo parlato insomma diverse volte, e inoltre volevamo anche fare un po' un'analisi generale insomma della situazione internazionale, leggendo le note di fase, come spesso facciamo in trasmissione, prodotte dal collettivo Tazebao, che inquadrano un po' la situazione internazionale in generale. Prima di iniziare insomma entrare nel vivo della trasmissione e di chiamare la Larissa, perché la nostra rubrica Voce Antifascista della Novorossia, nonostante i problemi tecnici, tenteremo comunque come sempre di portarla avanti, volevamo leggere un piccolo contributo che magari gli ascoltatori più assidui già conosceranno. È un contributo che è stato scritto in seguito agli attacchi di Parigi di novembre. Volevamo leggerlo in merito a ciò che è successo a Bruxelles in questi giorni. È un'analisi che appunto riguarda sì la situazione di ciò che è avvenuto a Parigi, ma che rimane attuale, visto che gli attacchi di Parigi, gli attacchi di Bruxelles sono ovviamente insomma collegati tra di loro. Un'analisi che ci interessa, insomma, ci preme molto anche ribadire, perché insomma sorvolando su tutto lo schifo che si è visto ovviamente come sempre anche sui giornali in questi giorni, una cosa in particolare mi viene da dirla, perché è veramente l'apice del, non so, del basso giornalismo o dell'alto giornalismo in realtà, ovvero un'immagine di un ragazzino scappato, un profugo, come cosa da noi detti, questa povera gente che scappa dalle bombe, che ha un cartello con su scritto scusate per Bruxelles. Ecco, ovviamente è chiaro che è una cosa chiaramente strumentalizzata, nel senso che non è certo colpa di un bambino che scappa dalla guerra ciò che è successo né a Parigi né a Bruxelles, in particolare ciò che sta succedendo in Siria, in Libia, in Afghanistan, in Iraq, ma sappiamo che ovviamente fa parte della la guerra insomma che gli imperialisti hanno dichiarato ai popoli, che in qualche modo ritorna poi a casa. Quindi insomma, prima di iniziare insomma la puntata di oggi, volevamo appunto riproporre questo contributo che ci sembra insomma questa analisi che ci sembra fondamentale ribadire.
Sui fatti di Parigi, chi semina vento raccoglie tempesta. Parigi, 13 novembre 2015. Un comando di attentatori kamikaze colpisce 6 volte in 33 minuti, sparando all'impazzata sulla folla, in strada e nei locali. Un attacco senza precedenti in Francia. Almeno 129 morti e oltre 300 feriti, alcuni ancora in gravissime condizioni. Parigi si trasforma in una notte in un carnaio di giovani vite, colpite nei pressi dello stadio, in un teatro, nelle vie e nei locali del centro. È un nuovo rimbalzo della guerra che la Francia e le altre potenze imperialiste stanno conducendo con sempre più ferocia, passando di conflitto in conflitto, arrivando fino alla Siria, che oggi rappresenta lo spartiacque principale per la ridefinizione dei rapporti di forza globali. La guerra imperialista è l'unico sbocco oggettivamente possibile alla crisi irreversibile del sistema capitalista internazionale, comportando la ripartizione forzata dei mercati e la trasformazione dello scontro economico in conflitto politico-militare. In particolare, gli interessi delle potenze atlantiche, sotto la direzione statunitense, finiscono per svilupparsi in senso antagonistico ad ogni tendenza all'autodeterminazione dei popoli e a cozzare con lo sviluppo delle potenze emergenti, Russia e Cina in primis. Gli attacchi di Parigi, in questo contesto, appaiono come atto di ritorsione per l'aggressione imperialista che il campo atlantico ha scatenato contro i popoli arabi, in particolare rispetto ai bombardamenti francesi contro lo Stato islamico in Siria. Ciò che si semina, prima o poi, dà i suoi frutti. La violenza imperialista, esportata al massimo livello, con aggressioni via via più numerose e sanguinose, non poteva che ritornare indietro nei paesi che hanno le principali responsabilità in tal senso, colpendo purtroppo indiscriminatamente. Le masse francesi sono state costrette a vivere per un giorno, nello stesso modo in cui quotidianamente vive la gente in Siria, in Iraq, in Palestina, in Afghanistan, nel Mali e in tutti gli altri paesi toccati dalla democratica civiltà occidentale. Lo stesso lutto agitato dal mass media delle potenze imperialiste atlantiche ha confermato quanta parzialità razzista vi sia in questa presunta civiltà, a partire dal fatto che, nonostante gli attentati stragisti dello Stato islamico, abbiano preso di mira anche le altre città, come Beirut e aerei di linea, come nel caso del velivolo russo in Egitto, con altrettante centinaia di morti, questi eventi sono stati fatti passare del tutto in secondo piano, senza imposizione di cordogli collettivi nelle scuole, nelle università, in rete. Implicitamente il complesso propagandistico di regime ci sta dicendo che queste stragi hanno riguardato popoli di serie B, se non proprio nemici e barbari, che volenti o nolenti devono anch'essi prima o dopo sperimentare, o meglio ritornare a sperimentare, la grandiosità della civiltà europea occidentale, quella che per intenderci si è evoluta dall'Arbeitmachtfrei che capeggiava all'ingresso di Auschwitz fino al Da Parigi con amore tracciato sui missili sganciati dall'aviazione francese su Raqqa. Gli stessi propagandisti imperialisti non hanno potuto nascondere il loro scandalo di fronte al fatto che tre degli attentatori suicidi erano cittadini francesi, immigrati di quarta generazione. È la realtà di classe in antagonismo a tutte le menate mistificatorie sul fanatismo insito nell'Islam, a dire molto su questi giovani figli della periferia, vissuti in quelle banlieue che furono già a più riprese teatro di rivolte di masse di proletari e sottoproletari, costretti a vivere di lavori saltuari e di espedienti, esercito industriale di riserva nella metropoli del grande capitale imperialista in Francia, così come in Belgio, in Italia e in Inghilterra. Negli attacchi di Parigi vive la contraddizione, seppur rozzamente e drammaticamente incarnata da stragi indiscriminate, tra centro dominante e periferia saccheggiata. Non solo a livello globale, con la contraddizione tra imperialismo e popoli oppressi, ma a livello metropolitano, interno ai singoli paesi, tra le città vetrina del capitale finanziario e i sobborghi periferici, dove la crisi getta nella disoccupazione, nella miseria e nel degrado umano sempre più proletari e sottoproletari. Lungi da noi affermare che i quartieri popolari europei siano assimilabili o paragonabili tout court alle città siriane che vivono sotto le bombe, ma certamente non può sfuggire ai comunisti come il filo che collega le banlieue parigine ai teatri di guerra dei paesi aggrediti è quello dell'oppressione imperialista e della rabbia rivalsa degli oppressi, che purtroppo l'islamismo declina in violenza indiscriminata contro gli infedeli. La categoria dell'infedele diventa quindi l'elemento catalizzatore dell'odio e il senso di appartenenza religiosa sostituisce quello di classe. Ciò ben inteso apre le porte alla balcanizzazione delle masse e infatti gruppi come lo Stato islamico sono stati anche strumentali all'imperialismo e alle classi reazionarie medio orientali per dividere popoli e frammentare paesi da conquistare, come sta accadendo in Siria, in Iraq, in Libano. D'altra parte bisogna smentire tutte le interpretazioni idealistiche, poiché unilaterali o legate a teorie complottistiche, che fanno sempre più breccia nel movimento comunista di classe, sul cosiddetto fascismo islamico, poiché nella dimensione reale e materiale della guerra e nel rapporto che questi gruppi stabiliscono con le masse popolari e le loro istanze, che possiamo capirne lo sviluppo e l'ascesa. ad esempio lo Stato Islamico, l'ultimo soggetto politico emerso all'interno del campo dell'islamismo sunnita, non si è sviluppato solo per appoggi esterni, derivati dalla conduzione di una sorta di guerra per procura contro il regime dello sciita Assad da parte delle potenze NATO e delle patromonarchie sunnite arabe, ma anche grazie all'appoggio popolare. Pochissimi ricordano come questo gruppo sia nato nel 2006 in Iraq dalla lotta delle masse arabo-sunnite, ferocemente oppresse dal regime sciita impiantato dagli invasori statunitensi fin dal 2003, con la collaborazione dell'Iran. Per ambito infatti così la possibilità di espandere la propria influenza nella regione, utilizzando paradossalmente il cavallo di Troia della democrazia esportata dal grande Satana americano. Come nel caso degli attacchi di Parigi, la barbarie risponde alla barbarie. Il settarismo sciita del regime di Baghdad contro il settarismo sunnita che purtroppo prevalse nella resistenza irachena attraverso l'azione dello Stato Islamico. La più grande vittoria dell'imperialismo statunitense, dei suoi alleati e subalterni nell'ultimo decennio, per quanto riguarda le vicende dei paesi arabo-islamici, è aver diffuso il morbo dell'odio inconfessionale, in modo da portare le masse popolari di quella regione allo scannarsi vicendevolmente, puntando a guidare il procedere del mattatoio dall'esterno, affinché si sviluppi coerentemente ai propri interessi neocoloniali. L'islamismo, come riflesso ideologico-politico di fazioni di borghesia locali, nelle sue diverse varianti confessionali, sciita o sunnita, o qualche più o meno mediatica, moderato, democratico, fondamentalista o jihadista, in parte tende a colludere con le strategie e gli interessi imperialisti, in parte se ne sottrae e va scontrandovisi, andando a rappresentare la tendenza all'autodeterminazione dei popoli e ponendosi alla testa della resistenza antiimperialista delle masse. Questa dottrina politica, reazionaria di natura, ma capace di assumere un ruolo concretamente progressista nel suo porsi in senso antiimperialista, ha di fatto costruito la sua egemonia di massa su un vuoto lasciato dalle forze che storicamente si sono poste nella prospettiva della liberazione delle classi oppresse e dell'oppressione, ovvero i comunisti. La differenza è che mentre l'islamismo, come altre ideologie politiche borghesi, nasce e si rafforza sulla base di rapporti sociali vigenti e o dominanti nelle società semicoloniali o in quelle imperialiste, il comunismo può svilupparsi solo negandoli e dunque traendo forza dalla lotta pratica e teorica che le classi oppresse svolgono contro questi rapporti oppressivi. Il revisionismo, l'opportunismo e il dogmatismo, prevalenti nel movimento comunista e all'origine del crollo dei paesi socialisti, tendono invece a negare che il movimento comunista si sviluppi dalla lotta e in unità con le masse, conducendo il proletariato e le altre classi oppresse alla sconfitta o comunque ad essere subordinate all'una o all'altra fazione borghese. Un importante esempio positivo in tal senso viene dai reparti del movimento comunista che riescono attualmente a sviluppare la direzione rivoluzionaria sul movimento delle masse. È il caso delle guerre popolari rivoluzionarie guidate dai partiti maoisti in India e paesi segnati dalle contraddizioni interne della repressione di Stato quanto quelli del mondo arabo, ma anche dai compagni del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, che, misurandosi come avanguardia politica e militare nella lotta contro il sionismo, continuano a rappresentare la sinistra rivoluzionaria nella resistenza palestinese, capace di unire liberazione nazionale a liberazione sociale, anche nella Gaza islamizzata dal governo di Hamas. La questione prioritaria che si pone oggi nel nostro Paese, per tutte le forze antagoniste e per il movimento di classe, è sviluppare la lotta alla mobilitazione reazionaria delle masse scatenata dalle classi dominanti europee attraverso la loro martellante propaganda di guerra nelle forme della cosiddetta emergenza terrorismo e dell'islamofobia razzista. Questa propaganda è tesa a seminare l'illusione che il rafforzamento dell'intervento militare in Siria, in Iraq, in Libia e negli altri paesi già aggrediti e destabilizzati sia necessario per stroncare i barbari islamisti e salvaguardare così la sicurezza dei cittadini europei. Nulla di più falso, visto che i più vari paesi intensificheranno l'aggressione militare maggiormente esporranno i propri cittadini alle ritorsioni che possono verificarsi ovunque. L'unico argine reale al diffondersi della guerra, anche nelle nostre città, è partire proprio da essa in ogni analisi, in ogni manifestazione, in ogni dibattito all'interno del movimento di lotta, collegando le specifiche rivendicazioni della classe per la casa, il lavoro, lo studio, eccetera, con la generale parola d'ordine di costruire un movimento contro la guerra imperialista nel nostro paese. essa deve essere come contenuto principale la solidarietà di classe incondizionata a tutti i popoli aggrediti e resistenti, facendo emergere e sostenendo in particolare le posizioni più avanzate, in senso rivoluzionario e proletario, che sono parte di questi processi di resistenza. Così possiamo rafforzare le tendenze progressiste contro quelle reazionarie, anche qui nel confronto con settori di proletariato immigrato che sono o che possono essere influenzati dalla visione dell'islamismo radicale. In altre parole, dobbiamo sforzarci di portare l'antiimperialismo e l'internazionalismo in ogni lotta di massa. Dobbiamo analizzare e dibattere sulla situazione mondiale, a partire anche dal ruolo e dalla lotta dell'imperialismo italiano e ai suoi interessi, per avere una visione chiara delle cose presenti e dell'ipoteca che il sistema capitalista in crisi sta mettendo sull'umanità, attraverso lo sviluppo della tendenza alla guerra sul piano mondiale. Dobbiamo sviluppare un movimento pratico, partendo dagli esempi positivi delle mobilitazioni contro le basi e le installazioni militari e contro le esercitazioni della NATO, che sappia trasformare la guerra imperialista e la mobilitazione reazionaria in lotta internazionalista e di classe. Contrastare la propaganda guerrafondaia. I responsabili degli attacchi di Parigi sono gli imperialisti che stanno aggredendo e massacrando il popolo siriano. Contrastare con la lotta alla guerra imperialista e la mobilitazione reazionaria in ogni loro forma. La guerra arriva ovunque, portando ovunque la lotta, il dibattito e la controinformazione contro la guerra imperialista.
Ecco, questo contributo appunto ci sembrava fondamentale riportarlo proprio per dire qual è la lettura di ciò che sta accadendo e cercare insomma di andare contro invece le strumentalizzazioni ovviamente mediatiche di attacchi terribili ovviamente come quelli che sono avvenuti e quindi appunto concentrarsi su perché stanno avvenendo determinate cose, perché la gente in qualche modo reagisce appunto alle politiche imperialiste di guerra che gli stati occidentali e non solo insomma stanno portando avanti contro i popoli. Quindi insomma ci sembrava importante, appunto l'analisi secondo noi rimane assolutamente attuale anche se parla di un episodio diverso che poi in realtà diverso non è, e quindi insomma ci sembrava importante riportarlo. Detto questo, facciamo un secondo di pausa e poi ritorniamo in diretta.
Ecco,
Eccoci tornati in diretta, siete appunto su Tamburi Rossi, notizie dal fronte, oggi è giovedì 24 marzo. Entriamo quindi un attimo nel vivo della trasmissione, prima di collegarci appunto con la rissa e con la rubrica Voce Antifascista della Novorossia, volevamo dare noi un piccolo aggiornamento, perché ogni tanto abbiamo bisogno anche noi di tirarci su il morale, e quindi per una volta, insomma, per fortuna ce ne sono, però insomma abbiamo una notizia positiva proprio appunto sull'Ucraina, e quindi volevamo insomma dare questa breve notizia prima appunto di collegarci con la rissa. L'articolo che stiamo andando a leggere si intitola Kiev, anziani antifascisti mettono in fuga i neonazisti della Azov. Lo scorso 17 marzo a Kiev, nel 25esimo anniversario del referendum che in URSS aveva visto la schiacciante vittoria del sì al mantenimento dell'Unione Sovietica, un meeting della coalizione opposizione di sinistra, cui partecipavano in maggioranza persone anziane, a favore di quei risultati poi disattesi dalla dirigenza elsiniano-gorbaciofiana, era stato attaccato alla maniera fascista da attivisti civili del battaglione neonazista Azov. Nel corso dell'assalto, che la polizia si era ben guardata dall'ostacolare, un anziano era stato colpito alla testa, ma l'autoambulanza, avvertita dai manifestanti, aveva preso tutto il tempo possibile prima di arrivare sul posto. E lo stesso 17 marzo gli azovisti si erano affrettati a tessere le lodi di se stessi per aver disperso un meeting dei separatisti, come vengono definiti in Ucraina non solo milizie e civili del Donbass, ma tutti coloro che manifestano la pur minima resistenza e opposizione al potere golpista. Sin qui la cronaca. Oggi l'agenzia Novorossinform pubblica alcuni video dell'accaduto che testimoniano come, ancora una volta, i fascisti si siano comportati da par loro. Vero che i neonazisti di Azov hanno attaccato il meeting, vero che hanno pestato diversi anziani. Ma i baldi giovani di Azov, che nell'occasione non avevano rispettato la regola fascista del 10 contro 1, sono stati respinti a suon di legnate e messi in fuga da anziani pensionati per nulla intimoriti dalla provocazione. I vecchi sovietici, giustamente. In questo, i neonazisti ucraini non si differenziano dallo stile fascista classico. Prodi e baldanzosi quando hanno le spalle protette dalla forza dello Stato. Pavidi e pronti alla fuga quando gli assaliti non si lasciano intimorire. Come a Scandicci nel marzo o a Sarzana nel luglio del 21, oppure a Parma nell'agosto del 22, così oggi in Ucraina, quando le armi o i bastoni sono pari, i fascisti se la danno a gambe. Ecco, questa ci sembrava una notizia insomma molto positiva e buona da dare in merito alla situazione insomma purtroppo ancora tragica che c'è in Ucraina. Detto questo, non ho la sigla, va bene, mi perdoneranno i nostri ascoltatori, soprattutto la conduttrice che manca, che ci ucciderà, ma vi lasciamo ancora con un po' di musica mentre cerchiamo di metterci in contatto con la rissa.
Black Market, William Booth. Yo, Will. Yo, we gotta do this, son. History in the making, y'all. Yeah. Y'all. Niggas wanna know what I base my theories in. Hebrew literature, face Nigerian. Black Market, we form the Great Pyramids. My poetry's deep, call it Shakespearean. Police harass, cause the jury and the gearmen. I speak on the past, Egyptian late periods. Look at my pad, you see shapes and images. Conscious lyrics, spoken through hieroglyphics. In cuneiform, the god is mystic. I'm having constant dreams that I'm Constantine. Surrounded by heaven's angels with armored wings. See dead people, needles in the arms of fiends. The messiah of the ghetto, black Madonna seed. Revolver squeeze, crack addiction, jars of weed. Court cases, smack evictions, they follow me. Sometime my past is hollow, but I go where God shall lead. Back down, soldiers, we blow gats. Military thoughts, we attack like silverbacks. Automatic weaponry, all means of ammunition. We ain't come to talk, we came to handle our business. Back down, soldiers, we blow gats.
Adversary thoughts, we attack like silverbacks. Inconspicuous crime shit that criminals grind with. Fast.
Eccoci tornati in diretta appunto su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Siamo in collegamento come tutti i giovedì con Larissa per la rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Ciao Larissa, grazie per essere con noi anche oggi.
Buonasera a tutti e riparto subito con i notizi perché vediamo e sentiamo che ultimamente il fronte si è scaldato nelle ultime settimane e lo confermano i bollettini di guerra delle repubbliche del Donbass. Ma vorrei a me piacerebbe cominciare da una notizia diciamo buona, che il Ministero russo delle situazioni di emergenza ha inviato al Donbass e giovellare convoglio il numero è 50esimo, il convoglio con gli aiuti umanitari. E questo ha detto il giovedì il servizio stampa del Dipartimento. Alle 4 di notte dal centro di soccorso Danskoi di Ministero delle Situazioni di Emergenza nella regione di Rostov in direzione del confine russo-ucraino è andato circa 90 veicoli che portano nelle regioni di Donetsk e Lugansk più di 1,1 mila tonnellate di aiuti umanitari, ha detto il rappresentante del Ministero Aria Novosti. Nelle due regioni saranno consegnati cibo, gli oggetti di prima necessità e la letteratura didattica per scolari e studenti di Donbass. Tra cibo sono in scatolati farina, zucchero e cereali. I beni umanitari sono stati raccolti con le organizzazioni non governative e le associazioni sindacali in diverse regioni della Russia. Prima del confine dello Stato la colonna si dividerà in due, una di loro si procederà al Ponte Donetsk e la seconda a Matveev Kurgan per il passaggio delle procedure doganali necessarie in conformità con il diritto internazionale. Dopodiché le auto continueranno a muoversi a Lugansk e Donetsk, hanno comunicato al Ministero di Emergenza. Tutto il carico sarà sottoposto a verifica da parte di entrambi i rappresentanti russi e ucraini dei servizi doganali e di confine. Il 21 marzo è stato riferito l'inizio della formazione del 50esima colonna di aiuti umanitari al Donbass. Le prime tre colonne russe sono andate a Donetsk e Lugansk alla fine di agosto di 2014 e hanno consegnato 6.000 tonnellate di aiuti umanitari, cibo, tra cui cereali, cibi in scatola e anche i medicinali, generatori elettrici, vestiti caldi, l'acqua potabile. Da agosto 2014 il Ministero delle Situazioni di Emergenza della Russia ha consegnato a Donbass più di 58.000 tonnellate di beni umanitari e vitali. Questa è una buona notizia e adesso, siccome abbiamo saltato giovedì scorso, volevo darvi un po' di notizie da settimana passata, che le forze ucraine più di 120 volte, questo diciamo i danni sul 21 marzo, quindi giovedì scorso, hanno dato il fuoco sul territorio della Repubblica. In totale il nemico ha lanciato 88 mine da obici di calibro 120-82 mm. Oltre questo il nemico ha usato anche altri modelli di lanciabombe e armi da fuoco. Ancora una volta vogliamo constatare dice Edoard Bassurin, che gli ordini da per bombardare il territorio della Repubblica davano gli stessi comandanti ucraini, come anche altri giorni. Questo è il comandante di unità numero 93, Klachkov, di unità numero 56, Melnik, unità numero 58, Zavalotny, e uno nuovo personaggio, il comandante di unità numero 72, Sakalov. E vorrei prestare la vostra attenzione che nella settimana passata le forze militari ucraine hanno lanciato 1058 mine su diversi centri abitati in posizione dei miliziani della Repubblica di Donetsk, da lanciabombe calibro 120 408 mine, da lanciabombe calibro 82 650 mine, i da carri armati hanno fatto 30 colpi. Tutti i dati sulle violazioni dei patti sono stati riferiti ai rappresentanti di STK e di missione OSCE. Sono trovati sotto il fuoco più intenso dalle armi pesanti vietate dagli accordi di Minsk i seguenti centri abitati: Zaitseva, Spartak, Teramikhailovka, Jabunkida, Kuchaevka, Minternova, Vesinovata, Lazavoe, Sakhanka, la parte dell'aeroporto, il Volvo Centro e Siti Petrovska di Donetsk. In conseguenza di bombardamento da parte delle forze militari di Ucraina, in settimana passata sono morti 3 uomini e 5 miliziani di Donetsk sono stati feriti. Pure 2 civili hanno subito il ferimento a Scheggia con diverso grado di gravità. Con la nostra intelligence, dice Bassurin, è stato fissato il trasferimento dal centro abitato Mariupol in direzione il centro abitato Vinogradova della compagnia rafforzata meccanizzata di unità Azov, compreso i BTR 12 pezzi BMP2. Il nemico continua di sistemare le proprie posizioni all'ingegneria. Il regime di Kiev continua a ignorare gli accordi di Minsk e in conseguenza gli abitanti del Donbass continuano a morire dai bombardamenti e subire i traumi. Oggi la gente civile del Donbass possono avere sostegno solo da parte delle autorità della Repubblica e forze militari di milizie popolari che li difendono dalle forze militari ucraine. Ormai c'è un'opinione sicura che gli accordi di Minsk sono fatti solo per 2 repubbliche popolari e non per il governo di Poroshenko. Ripetutamente abbiamo prestato la vostra attenzione sui fatti ricevuti dalla nostra intelligence, continua Bassurin, sui spostamenti massicci delle forze militari ucraine lungo linea di contatto, praticamente lungo tutta linea di fronte demarcata nei accordi di Minsk. Ci arrivano le forze nuove, i soldati, munizioni e armi. Si nota il concentramento di più in seguenti località: Yasinovata, Staromikhailovka e Dakuchaevsk. Secondo i dati della nostra intelligence, questi fatti confermano che Kiev pianifica di attaccare su queste direzioni. Su queste direzioni costantemente continuano a fare provocazioni contro le nostre posizioni con il scopo che i miliziani daranno il fuoco di ritorno per passare all'offensiva su vasta scala. Vogliamo avvertire l'autorità politico e militare dell'Ucraina che qualsiasi tentativo da parte dei militari ucraini di fare l'aggressione contro le nostre forze militari miliziani di Dnepr porterà ad ennesima sconfitta della squadra ucraina. Per colpa vostra sulla terra del Donbass sono caduti già migliaia di soldati. E ancora Allora, i colloqui a Minsk sono vani purtroppo, e le parti non trovano un compromesso in qualsiasi questione. I delegazioni di due repubbliche, Donetsk e Lugansk, non sentono alcuna risposta chiara da parte dei rappresentanti di Kiev e dell'OSH sulla questione di ciò che sta succedendo sulla linea del contatto. Ma davvero questa è la tregua? In questo momento, a migliaia di chilometri di distanza da Minsk, si intende, sulla periferia occidentale di Donetsk, nuovamente innescato artiglieria pesante di armata ucraina. Stara Mikhailovka e Avakumova sono stati attaccati da Krasnogorovka. In settori dove rientrano conchiglie sono scoppiati incendi. Per la quarta volta nella guerra sono violati i vetri, ha detto un residente locale. E molto avvicinati ucraini alle posizioni di milizia anche nella direzione del sud. Sotto Dakuchaevsk, dopo le 5 di sera, ha iniziata una battaglia di armi da fuoco e hanno ripreso i mortai ucraini. I residenti di Donetsk stanno frettolosamente preparando per la nuova notte insonne. Qui il silenzio è un fenomeno insolito. La gente si intrattenuti contando il boom identificando la loro fonte e il potere. In questa volta i primi colpi arrivano da Marinka, uno è serio e altri più deboli. Nella stessa zona si è intensificato è un cecchino ucraino, ci sono i feriti tra i miliziani. La nord di Donetsk rimane sotto il colpo duro. Il territorio dell'aeroporto di Donetsk, come la zona di esclusione, la linea per quale ai semplici civili l'intrusione è vietato. In serata da lì si sentono i potenti scatti singoli con intervallo tra questi saluti, tra virgolette, ucraini, era solo 1 o 2 secondi. Donetsk ora è sommerso sotto le onde dei combattimenti serali, ha riferito il miliziano con soprannome Zodiac. I militari ucraini, come al solito, usano tutto l'arsenale, obici, malti, LNG, AGS, armi di piccolo calibro e armi pesanti. Unità antiaerei operano nella zona Lazovskaya. Da Pieschi sono stati bombardati Oktyabrskij, Zhabunki e Veselaya. Da Okhotnaya ucraini bombardano aeroporto, Spartak e Volvo Centro. Abitanti di Putilovka, questo è il sito di Donetsk, sentono una lotta forte. Colpisce artiglieria e fonteria sta combattendo. Questo è il messaggio da capitale di Repubblica. I dati delle ostilità arrivano da diverse regioni di Donetsk, così i residenti erano in grado di monitorare la situazione sul posto di blocco Yasinavata, il punto più caldo alla periferia della capitale. Al momento non è il periodo di riposo, siamo seduti sotto il fuoco del nemico, strettamente trincerati intorno, ha confermato il combattente con soprannome Vasilic. Sono 2 settimane di combattimento continuo, questo è troppo. I potenti combattimenti nella zona di Yasinavata si continuano, utilizzano armi di piccolo calibro, mortai, equipaggiamento militare pesante. Entro la notte le forze ucraine hanno sorpreso i militari 13 anni scoppiò la guerra tra proprie unità. In prima fila sono le forze militari d'Ucraina e dietro settore destra. A quanto pare sono azzuffati e la battaglia è andata più o meno dall'1:30 al 2 di notte. Un'altra vittima del terrore è stata Makiivka, e questo è il 24 marzo, quindi stanotte proprio dall'1:30 a 1:45 le forze armate ucraine hanno causato un attacco di artiglieria pesante da pistole calibro 122 nella città Makiivka. Il risultato di bombardamento sono distrutte due case nel settore privato della città e vecchio l'edificio di scuola materna, un asilo è proprio stato distrutto. Una persona è stata ferita e adesso si trova all'ospedale. E stamattina sul posto di assoluto hanno lavorato gli osservatori dell'OSCE e a partire dalle ore 13 i servizi urbani hanno eseguito la riparazione per ripristinare la fornitura di gas e di energia elettrica. E siccome dice Edoardo Basturi nel suo briefing quotidiano di oggi, per il giorno, questo giorno sono state 276 volte le forze ucraine hanno sparato sul territorio della Repubblica. In seguito sono 46 violazioni del cessate il fuoco e da mattina ha annunciato i risultati vicecomandante del Ministero della Difesa Edoardo Basturi. Forze ucraine usano lanciabombe di calibro 120 e 82 mm i proiettili di artiglieria calibro 122. Come il risultato di uno degli attacchi è ucciso un miliziano. A sua volta riferito da Repubblica di Lugansk che a loro non hanno i vittime, ma tuttavia la provincia di Lugansk non poteva evitare i bombardamenti ucraini che sono stati fatti da villaggio Lugansk. E quindi come vediamo la pace che effettivamente non c'è e rischia di essere messa ancora più in pericolo dalle continue provocazioni lungo la linea di contatto. E questa è la situazione che siccome vediamo sempre, è sempre più calda e siccome vede da quelli arrivo delle nuove forze e militari ucraini parlano che fra tre giorni vogliono proprio attaccare la direzione di Kuchayevsk. Yesinavata, Stara Mikhailovka, ma come dai dati da intelligence di provincia di Donetsk arrivano i dati che il piano delle forze militari ucraine attaccare su direzione da Kuchayevsk. Quindi vediamo cosa succederà in prossimi tre giorni.
Ecco, diciamo che è molto importante insomma anche in merito un po' alla notizia che abbiamo dato appunto prima di chiamarti, come ti dicevo, insomma di un gruppo di antifascisti che ha insomma bloccato l'attacco da parte dei neonazisti del battaglione Azov. Diciamo che è molto importante a questo punto che insomma tutta la gente in Ucraina, sia a Kiev nelle zone sottoposte al golpe, sia in Donbass, nelle repubbliche popolari, dove già insomma la gente sta combattendo, che tutti insomma cerchino di portare insomma di lavorare per la pace, diciamo, nel senso per eliminare il governo golpista e per poter essere insomma per potersi autodeterminare come popolo e decidere cosa tutto il popolo ucraino vuole fare. Quindi insomma l'importante sono anche questi piccoli episodi che speriamo si amplino sempre di più, insomma, quindi una resistenza in diverse forme da parte insomma di tutta la popolazione ucraina.
Sì, certo che ci sono gli episodi anche in altre regioni come Kharkov, Odessa, Nikolaev, si escono fuori, ma purtroppo sono subito come stati attaccati da parte di questi nazisti come settore destra e polizia, adesso anche loro hanno nome polizia ucraina, non subentrano, fanno niente e lasciano picchiare a calci i pugni. Ma sai che a Kiev sono venute le persone anziane, proprio quelli che hanno ancora vissuto, alcuni così sì, erano ancora forse bambini durante la seconda guerra civile, guerra patriottica, e sono anziani che sono venuti con i striscioni e sono stati picchiati, ma veramente da questi giovani nazisti, ma puoi immaginare. Purtroppo sì, è molto difficile sul territorio ucraino, perché subito, come un giornalista che ancora abbiamo già parlato una volta, che è ancora in prigione, Ruslan Kazaba, e nessuno non dice niente, perché questo giornalista, unico il suo colpa che lui ha scritto in Facebook di non andare alla guerra civile, perché ha detto infatti che la guerra civile in Ucraina. Invece quella signora Savchenko, che adesso già 22 di marzo hanno pronunciato la sentenza, e 22 anni di prigione aspetta questa signora. Ma sapete che entro 8 ore hanno ascoltato la causa, 8 ore, e il giudice che hanno dato tutti i dati, insomma, vi dico che doppi standard, si vede che anche in Ucraina le persone che proclamano se vanno contro questo il governo golpista che adesso dirige e al potere in Ucraina, questi vengono subito presi in prigione, e quelli altri che vanno alla guerra, che vanno a uccidere il popolo del Donbass, questi sono eroi, e quindi vediamo, è chiaro che tipo di regime adesso sia in Ucraina.
Certo, questo purtroppo insomma lo vediamo e lo sappiamo, non funziona così solo in Ucraina, nel senso che dalla Palestina, ma anche più in piccolo in Italia, di solito insomma la repressione attacca quando ha paura, quindi sicuramente tutte queste persone che lottano contro il golpe in Ucraina fanno anche paura, questo può essere visto in qualche modo anche positivamente, che è la ragione appunto per cui la repressione è così forte. A Kiev in Ucraina appunto c'è stato un golpe, quindi non è certo un governo sostenuto dalla gente, per cui l'unico modo insomma per riuscire a mantenersi è attraverso l'uso della forza, dei neonazisti, di tutta una lunga serie di situazioni come quelle che ci racconti tu. Insomma, noi però dobbiamo continuare invece appunto a resistere in diversi modi, quello insomma anche la rubrica che tu fai insomma in questa trasmissione è una piccola cosa, ma sicuramente la controinformazione in merito a quello che sta succedendo è molto importante. Poi insomma continuiamo ad augurarci appunto che sempre più persone in Ucraina, ma non solo, in tutto il mondo insomma, capiscano cosa sta succedendo, sostengano le scelte invece davvero del popolo ucraino.
Sì, spero anch'io che la verità esca fuori, e come dici tu lo auguro proprio a tutti i paesi europei che smettono di dire delle bugie, perché vedo anche qua già anche italiani su diversi programmi, anche televisivi, cominciano a parlare su sul veramente quello che sta succedendo non solo in Ucraina, anche nel mondo, e chi sta dietro di tutti questi provocazioni e aggressioni, chi crea questo caos nel diversi paesi.
Ecco, dai, noi ti ringraziamo anche per oggi per questo tuo consueto contributo e noi ci risentiamo al solito giovedì prossimo.
Grazie, buona serata, grazie.
Un abbraccio.
علمهم يا جبهاوي اللي مكفى بالموت خبرهم عالرماوي وقصة قديم الصوت يا جبهاوي اللي مكفى بالموت خبرهم عالرماوي وقصة قديم الصوت احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة اللي مكفى بالموت علمهم يا جبهاوي اللي بالموت خبرهم عالرماة وقصة قاتل الصوت احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة اللي مسها بالموت شغرت قاتل الصوت علمهم يا جبهاوي اللي مكفى بالموت خبرهم عالرماوي وقصة قاتل الصوت احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة اللي مكفى بالموت
يا ابو علي وطارق دوم احنا رفاق الشعبيه جبل مهما يطول سجنك حرية بسجنك يا رفيق صمد على طول فهمهم شدة عزمك يا ابو جبل مهما يطول سجنك حرية بسجنك يا رفيق صمد على طول فهمهم شدة عزمك الفيد ما يهمك
يا ابن
الجبهة الجبهة امك مارد سيفك مسلول كل رفاقك على عهدك مارد سيفك مسلول كل رفاقك على عهدك أحرار قهر الظلم من سعدات ورجاله البيت لا ما يهم بقيد الظالم ما يباله أحرار قهر الظلم من سعدات ورجاله لما انفعلوا
قالوا
الثار كرماله يا ابو علي الثار انطول وزئي في راسه طاله يا ابو علي الثار انطول وزئي في راسه طاله
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sono le 21.08, siamo come al solito in ritardo, comunque proseguiamo con il percorso che avevamo pensato per questa puntata. Prima di rivolgerci un po' all'argomento principe della puntata che voleva essere appunto l'importanza nello specifico riguardo appunto all'imminente attacco in Libia, volevamo leggere il contributo del Fronte Palestina per quanto riguarda lo sciopero generale che c'è stato il 18 marzo del 2016. L'unica guerra giusta è quella contro lo sfruttamento e l'oppressione dei popoli. Per noi questo sciopero ha un immenso valore perché è parte di un percorso di lotta nato nella logistica, settore sviluppatosi molto rapidamente solo negli ultimi decenni, dove i padroni fanno enormi profitti, dove l'efficienza dello sfruttamento è organizzata e garantita insieme ai sindacati concertativi e dove infatti sono presenti pessime condizioni di lavoro. Il ciclo di lotte che si sono sviluppate nella logistica sta avendo un enorme successo se si considera la calma generale in molti altri settori e il clima di paura e ricatto che padroni e sindacati sono capaci di incutere ogni giorno sulla forza lavoro immigrata. Importantissima è la combattività e la volontà di raggiungere i risultati solo attraverso una lotta viva e concreta, basata sulla solidarietà tra i lavoratori. Tutti noi possiamo imparare da queste lotte, dobbiamo appoggiarle e difenderle soprattutto cercando di fare in modo che si riproducano il più possibile. E questo sta già avvenendo. Si estende la lotta della logistica, ai trasporti e ad altri settori, aspetto che unito alla combattività di tanti picchetti e scioperi contro i licenziamenti politici, crediamo sia stato e sia uno scudo contro la reazione rabbiosa di padroni e sindacati, che ogni giorno si fanno più spregiudicati nel reprimere e nel cercare di dividere. I lavoratori organizzati hanno sviluppato pratiche di lotta bloccando la generazione di profitti in sempre più situazioni di lavoro, con scioperi che parlano tutti coloro che vengono attaccati dalle politiche del capitale, siano essi italiani o stranieri, e che non si limitano a strette rivendicazioni intercategoriali, ma che vogliono mettere in discussione l'intero sistema. Altri aspetti di estrema importanza sono che anche in questo sciopero si inizia presto al mattino con i picchetti, si continua poi con il corteo e che la convocazione avviene su una serie di punti che collocano la lotta nel contesto generale italiano ed internazionale. Il tutto partendo da un ragionamento che si lega con l'orizzonte più generale dei diritti del lavoro, della salute e della scuola, in particolare condannando la piaga ipocrita del Jobs Act che precarizza il lavoro a tempo indeterminato. Una lotta che si apre alla partecipazione di tutte le realtà e collettivi che lottano contro il capitalismo e la guerra. Ci immaginiamo cosa potrebbe succedere se un giorno si creasse un forte legame anche con le lotte studentesche. ma non solo, ci sembra importante che nella convocazione si ribadisca il proprio no alle spese militari e alla guerra dell'Occidente imperialista contro le popolazioni del Medio Oriente, con le quali dobbiamo tutti solidarizzare per combattere il nemico comune, che sono i padroni e il capitalismo assassino e affamatore. Crediamo che questo sciopero contribuisca a ragionare in termini di unità di classe e che ha le sue radici anche nel sostegno alle resistenze dei popoli, in primis quella dei palestinesi in lotta contro il sionismo da quasi 70 anni e che mette in evidenza come la guerra condotta dall'imperialismo su vari fronti e l'attacco alle condizioni di vita delle classi subalterne siano parte dello stesso piano volto a salvaguardare gli interessi dei padroni. Uno sciopero che rappresenti una prima tappa per la costruzione di un movimento unitario contro la guerra imperialista e che gli interessi che l'alimentano e che sia anche un movimento di sostegno alle resistenze dei popoli oppressi da regimi imperialisti o da occupazioni coloniali. Per questo nelle iniziative e nelle piazze non ci deve essere posto per i simboli degli oppressori, dei razzisti, dei vecchi e dei nuovi colonialisti, dei fascisti comunque camuffati e dei guerrafondai. Facciamo quindi appello a tutte le realtà del movimento di solidarietà al popolo palestinese ed opposizione alla guerra imperialista, a tutti gli antifascisti e antirazzisti, affinché siano presenti in piazza con noi anche il 25 aprile per riaffermare che non c'è liberazione senza lotta al sionismo. Attualizziamo la resistenza partigiana nell'appoggio a tutti i popoli che lottano per la propria liberazione dall'oppressione e dallo sfruttamento. No alla vostra guerra, fuori e dentro i confini, contro il revisionismo storico, a fianco di tutte le resistenze.
Ecco, ci è sembrato insomma importante, anche se appunto lo sciopero è avvenuto qualche giorno fa, leggere questo appello, perché come ribadiamo sempre, ma non ci stanchiamo mai di farlo, crediamo che inserire il contenuto della guerra all'interno di queste mobilitazioni sia assolutamente fondamentale, soprattutto in questo periodo storico. E quindi ci è sembrato insomma molto importante il fatto che all'interno di uno sciopero che parla della situazione insomma italiana, quindi il lavoro precario, la mancanza di tagli alla sanità, tagli alla scuola e tutto ciò che insomma tutti noi purtroppo viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni, è fondamentale parlare di guerra, perché appunto la guerra è il fronte esterno di ciò che noi poi subiamo. Quindi appunto tutti i tagli servono per invece poi finanziare le bombe fuori dai nostri confini, su paesi appunto, come si diceva anche all'inizio della trasmissione, purtroppo definiti di serie B, C, D e anche Z, perché appunto ci sono morti che valgono più di altri, e quindi insomma ci è sembrato molto importante ribadire questo, ribadire che lottare nel nostro paese significa anche appunto lottare per insieme a tutti i popoli che resistono contro appunto il nemico comune. Quindi insomma ci è sembrato fondamentale riportare questo comunicato. A questo punto io direi che mettiamo una bella pubblicità che ci sta abbastanza bene, che dedichiamo al nostro esercito italiano, un attimino di musica e poi continuiamo con la trasmissione.
Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia, difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile,
con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia,
stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro.
Coraggio,
con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio,
l'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferatezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Dais Africa, America Latina, sa Palestina aiuta, passa gana, manifestamos en Orsegana Siskina, in tutto esos populos che picane cosenza, e fare nessas pratas, che salto sta violenza e cambio, e te querer de plus compagno.
non un piano di peti comprendo ni un po' di mantenerlo non canto un pata vere ma il pata esse spacche sa pacche de sormere con verità sormere stando
Eccoci tornati in diretta, per quanto mi dispiace sempre interrompere questa bellissima canzone. Appunto, vabbè, adesso volevamo passare un po' al fulcro della trasmissione e quindi in particolare volevamo appunto leggere le note sulla fase politica prodotte dal collettivo Pozzebao, in particolare sulla situazione internazionale. Le prospettive per la crescita del PIL mondiale sono di nuovo peggiorate e rischiano di avvenire ulteriori notevoli ribassi, principalmente a causa dell'aggravarsi della caduta nei mercati dei paesi emergenti. La crescita economica globale, al di fuori dell'Unione Europea, si prevede un rallentamento dal 3,7% nel 2014 al 3,2% nel 2015. Si prevede ora un recupero graduale a 3,6 nel 2016 e a 3,8 nel 2017, inferiore a quello previsto in autunno. Con queste parole, la Commissione europea, nel documento Previsione economica europea inverno 2016, fotografa la situazione a livello mondiale. E anche per quanto riguarda l'area dell'Unione Europea, nonostante si proclami ufficialmente che ci troviamo nel quarto anno di ripresa economica, similmente deve constatare che il PIL nella zona euro si prevede in leggera accelerazione dall'1,6% nel 2015 all'1,7% di quest'anno, un punto inferiore alle previsioni in autunno. Insomma, nonostante la strombazzata retorica della ripresa, con la quale, dopo gli anni immediatamente successivi alle devastazioni finanziarie del 2007, si etichetta ogni minimo dato di non decrescita del PIL, tutte le previsioni economiche dei maggiori istituti della borghesia imperialista vengono smentite dai fatti, in una situazione mondiale di perdurante crisi del sistema capitalista internazionale e dell'aggravarsi delle sue contraddizioni. Anche i crolli borsistici periodici, che segnalano una perdurante instabilità della sfera finanziaria, vanno interpretati mediaticamente sulla base dei singoli fattori, quali la debolezza delle banche, il bassissimo prezzo del petrolio, il declino del commercio globale. Ma la realtà è quella di una crisi generale e strutturale che mina le fondamenta al sistema capitalista, al cui aggravio certamente contribuiscono i singoli fattori, con il loro portato che va spesso oltre il dato puramente economico, ma la cui comprensibilità e collocazione rientra appieno nella crisi del sistema e non, come dice la borghesia, in quanto semplici tendenze negative di fase. Suona sinistro del resto che in Europa si parli di leggera accelerazione nell'anno passato e in quello presente, dopo che nel 2014, per decisione della Commissione, sono state introdotte nel calcolo del PIL anche le spese militari in quanto investimenti. E infatti l'Unione Europea nel suo complesso e le singole potenze che la compongono si pongono sempre più in prima fila nella promozione di quel processo di guerra imperialista che è il dato politico principale, nelle relazioni globali, strutturandosi e aggravatosi in corrispondenza strategica alla crisi del sistema capitalista internazionale. La Libia è oggi la preda rinnovata di tale tendenza in ambito europeo, soprattutto per il riproporsi delle note e storiche mire italiane e francesi. Nella risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio si legge: i deputati esprimono preoccupazione circa le ripercussioni del conflitto libico sulla sicurezza in Egitto e in modo particolare in Tunisia, oltre che in Algeria e nei suoi giacimenti petroliferi, e sottolineano il ruolo del conflitto libico nell'esacerbare l'estremismo in Tunisia. La crescente presenza di organizzazioni e di movimenti estremisti in Libia è altrettanto preoccupante e i deputati considerano questi gruppi come la principale minaccia alla stabilità e alla sicurezza dell'intera regione, come pure alla sicurezza dell'Europa. Il Parlamento europeo chiede che l'Unione europea e la comunità internazionale continuino a fornire assistenza umanitaria, finanziaria e politica per far fronte alla situazione umanitaria in Libia, alle difficoltà degli sfollati interni e dei rifugiati e a quelle dei civili che affrontano l'interruzione dell'accesso ai servizi di base. Dietro alla retorica umanitaria, mito che sta al neocolonialismo come quello della ripresa sta alla crisi, spicca il riferimento spudorato ai giacimenti petroliferi e la considerazione della Libia come chiave di volta di una stabilizzazione dell'intero Nord Africa. Una regione dove solo la brutalità repressiva dei regimi compradori può essere dispiegata per mantenere la situazione sotto controllo, come dimostra il coprifuoco in Tunisia a gennaio e che mass media e governi del civile occidente fingono di scoprire quando essa trasborda dal seminato, come dimostra il caso dell'omicidio Regeni. Del resto, gli USA hanno già iniziato a condurre operazioni di bombardamento nelle zone della Libia, controllate dallo Stato Islamico, partendo con i droni dalla base aerea di Sigonella, ovviamente con il consenso del governo Renzi. Così come la situazione della Libia...
ظلام الليل ونبشرهم زلزاله من بين أهل قضبان نطلع شمس عجباله نسطع بظلام الليل ونبشرهم زلزاله منتوب عن حاله ونحقق آماله نصرخ ونهد السد نزلزل صخر وتمثاله نصرخ ونهد السد نزلزل صخر وتمثاله
Eccoci tornati in diretta. Ci scusiamo per l'interruzione, ma purtroppo i problemi tecnici ci perseguitano, nella speranza che ora si senta un po' meglio, visto che il tentativo era stato fatto a questi fini. Detto questo, stavamo appunto leggendo le note di fase del collettivo Tazebao. Riprendiamo appunto da dove eravamo rimasti. Scusate che non riesco a capire se il microfono funziona.
Tamburi rossi, il bello della diretta.
Esatto. Allora, stavamo dicendo, così come la situazione della Libia è la chiave di volta per il mondo arabo nordafricano, quella della Siria lo è per il mondo arabo-asiatico, il cosiddetto Medio Oriente. I 3 miliardi donati dall'Unione Europea alla Turchia per l'emergenza profughi dalla Siria sono in realtà una cambiale di appoggio politico di Bruxelles ad Ankara, puntando ad influenzare le mosse di quella che rimane l'avamposto della NATO nella regione, nonostante Erdogan abbia dimostrato di rispondere più ad una propria logica di espansione che ad una regia atlantica. Sulla battaglia di Aleppo si stanno giocando sia le strategie complessive neocoloniali degli USA e dell'Unione Europea, e sia quello che è stato definito il neo-ottomanesimo di Ankara. Mentre il Partito di Dio libanese stanno premendo come non mai i cosiddetti ribelli, grazie soprattutto al supporto dei bombardieri russi, le mosse del campo che ha condotto in questi anni, che ha condotto in questi sei anni, una guerra per procura alla Siria, armando e sostenendo l'opposizione a Bashar al-Assad, possono essere diversificate e persino contraddittorie una rispetto all'altra. Il tentativo statunitense di porsi ad arbitro di tutte le forze in campo, politicamente gestito sulla base della priorità della guerra allo Stato Islamico, e ovviamente finalizzato a far prevalere i propri interessi strategici in un ginepraio sempre più difficile da gestire anche per la Casa Bianca, si trova a doversi confrontare con il vantaggio sul campo che il fronte Damasco-Teheran-Mosca ha guadagnato soprattutto dopo l'intervento diretto dell'aviazione russa. Le fragili tregue prospettate dalla diplomazia statunitense dovrebbero servire come passaggio per spingere le parti in lotta in Siria verso una soluzione politica, che secondo i piani statunitensi evidentemente deve portare all'esaurimento del regime di Assad, cioè delle forze che hanno difeso la sovranità del paese dalle mire delle potenze atlantiche e dei reazionari arabi. Nel frattempo, Arabia Saudita e Turchia continuano a spingere per un'invasione militare, condotta sotto la bandiera della lotta allo Stato Islamico, ma esplicitamente finalizzata a perseguire l'abbattimento di Assad, o quantomeno la spartizione della Siria, oltre che, per quanto riguarda il regime di Erdogan, volta ad annientare la resistenza curda. La convergenza tra forze dell'esercito arabo siriano e le milizie del Partito dell'Unione Democratica nella battaglia ad Aleppo contro gli islamisti sostenuti dalla Turchia sta rappresentando una minaccia per Ankara e un fallimento per i piani statunitensi di inglobare definitivamente nel proprio fronte il campo curdo siriano. Come si evolveranno le cose lo vedremo dall'andamento della dialettica militare sul campo e da quella politica mossa dalle forze globali coinvolte. Certo è che la Siria sta rappresentando, tanto più dopo l'intervento russo, il fronte sul quale le relazioni internazionali hanno dimostrato che la guerra non è una costante delle stesse, ma, con l'aggravarsi della crisi economica che ne sta a fondamento, è la dimensione precisa e concreta con le quali si sviluppano. Ecco, questo un po' appunto l'analisi in generale sulla situazione internazionale, che fa capire insomma ancora di più quanto sia insomma fondamentale un movimento insomma e resistere e combattere contro appunto le mire imperialiste. Detto questo, facciamo proprio mezzo secondo di pausa, visto che di pause qua purtroppo tra problemi tecnici e tutto ne stiamo facendo molte, e pensavamo poi insomma di dare almeno un paio di aggiornamenti in merito a ciò che si sta muovendo rispetto alla Libia.
من بين هالقضبان نطلع شمس عجباله، نستعبد ظلام الليل ونبشرهم زلزاله. من بين
أهل قضبان نطلع شمس عجباله نصبع بظلام الليل ونبشرهم زلزاله منتوب عن حاله ونحقق آماله نصرخ ونهد السد نزلزل صخر وتمثاله نصرخ ونهد السد نزلزل صخر وتمثاله غضب وصمود حمد تحول حرية باسل مجدي لجنود شايف فن العملية أبو غلم غضب وصمود حمد تحول حرية باسل مجدي لجنود شايف فن العملية حشاق حرية وبهمة نقوية يا أبو علي وطارق دوم حنا رفاق الشعبية يا أبو علي وطارق دوم محن رفاق الشعبية يا بجبل مهما يطول سجنك حرية بسجنك يا رفيق اصمد على طول فهم شدة عزمك يا ابو جبل مهما يطول سجنك حرية بسجنك يا رفيق اصمد على طول فهمهم شدة عزمك الفيد ما يهمك
يا ابني
الجبهة الجبهة امك مارد سيفك مسلول كل رفاقك على عهدك مارد سيفك مسلول كل رفاقك على عهدك ورجاله البيت لا ما يهم بقيد الظالم ما يباله أحرار قهر الظلم من سعدات ورجاله لما انفعلوا قالوا الثار كرماله يا أبو علي الثار نطول.
Eccoci tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, giovedì 24 marzo e sono le 21:35. Come dicevamo prima, volevamo insomma parlare un po' di come di cosa sta succedendo, insomma, dell'imperialismo italiano, della Libia e non solo, e volevamo quindi leggere un'intervista ad Antonio Mazzeo, un giornalista di cui abbiamo letto insomma diversi articoli durante le nostre trasmissioni, che parla appunto insomma di quello che... Italia, tipo che sta diventando rossa la connessione. Non capisco bene cosa sta succedendo, diventa rossa verde, comunque vabbè, proviamo ad andare avanti, facciamo finta di niente con molta nonchalance. Come dicevamo, appunto, volevamo leggere questa intervista appunto ad Antonio Mazzeo sull'imperialismo italiano, insomma su quello che si sta muovendo. L'Italia è pronta. La guerra in Libia sembra essere sempre più alle porte, e non solo per la vicinanza geografica al paese nordafricano. Sigonella e Trapani Birgi sono a disposizione. In qualsiasi momento da queste basi possono partire raid per colpire le postazioni del califfato conquistate negli ultimi mesi in Libia. Questa è la sensazione comune, ma l'area è diversa. L'Italia è già in guerra, lo siamo almeno da quando si è messo fine militarmente alla dittatura di Gheddafi, una dittatura della quale però eravamo i primi partner economici. Cosa sta accadendo in queste ore in Sicilia?
Stiamo assistendo all'apice di un'escalation progressiva iniziata nel 2011.
Da allora la situazione in Libia, e non solo, sta agitando il sonno dei siciliani. Da Sigonella partono di continuo blitz delle forze armate statunitensi. Penso a quanto avvenuto in Libia o a seguito dei sequestri in Algeria. Sigonella in questi anni ha funzionato ininterrottamente. Di fatto è una dépendance degli Stati Uniti in Italia. Dalla Sicilia sono partiti veri e propri commando intervenuti in Nord Africa o in Niger e in Mali. La questione dei droni, di cui tanto si parla in questi giorni, è in un certo senso secondaria. I droni killer degli Stati Uniti decollano dalla Sicilia già da molto tempo. È dal 2011 a oggi che qui si respira aria di guerra. E ora, con l'esplosione del conflitto in Siria e con gli interventi in Libia, la situazione è destinata a peggiorare. Per capirci, Sigonella è già un vero e proprio hub impiegato dagli Stati Uniti per la movimentazione di uomini, mezzi e sistemi d'arme come i droni.
Oltre alla questione Sigonella e alla guerra in Libia, in Sicilia è sempre aperta la partita del MUOS di Niscemi. Cosa sta accadendo sul fronte radar difensivo?
Negli ultimi mesi, dopo i successi del movimento No MUOS, sia in ambito giudiziario che in sede amministrativa, è partita una controffensiva mediatica pro MUOS a 360 gradi. Mi riferisco all'opposizione al TAR e ai tentativi di dissequestrare il MUOS, ovviamente, ma anche alla pressione mediatica enorme messa in campo quotidianamente dai giornali locali. Si continua a sostenere la tesi che sì, forse il MUOS fa male, ma è più pericoloso il terrorismo internazionale, che il MUOS serve per difenderci. Ma anche dal punto di vista militare questa è una chiara mistificazione. Ai mezzi NATO, agli Stati Uniti, serve una piattaforma per pianificare i raid. Devono bombardare, distruggere le infrastrutture, anche civili, e poi dar via alle operazioni in terra. È un classico schema all'attacco messo in campo in questi casi. Nello specifico, poi, parlare oggi di MUOS è solo un modo per portare acqua al proprio mulino. Il radar entrerebbe in funzione non prima di 2-3 anni, quindi non è strategico per la situazione libica. Ma oggi la questione Libia e la paura dell'ISIS vengono utilizzate per imporre il MUOS anche in violazione delle leggi.
E lo Stato italiano come si sta comportando? Sta facendo gli interessi dei siciliani?
Lo Stato italiano sta curando sempre gli stessi interessi, quelli di 2-3 grandi gruppi industriali a capitale pubblico che operano in Libia, in Egitto o in Iraq. E nello stesso modo, dicendo solo signor sì, si comporta con gli Stati Uniti, paese strategico dal punto di vista del complesso militare italiano. Un esempio per tutti è quello di Finmeccanica, uno dei primi 8 complessi industriali militari che negli ultimi anni è diventato partner di aziende come la Lockheed Martin per gli F-35. Un altro esempio è la diga di Mosul, i cui lavori di ripartizione e manutenzione sono stati appaltati al gruppo Trevi di Cesena. Parliamo di almeno 2 miliardi di dollari. Lì il governo italiano ha inviato un folto contingente militare violando la Costituzione e sovraesponendo i soldati italiani ad alti rischi per difendere gli interessi, in primis economici. Mosul è a pochi chilometri dal fronte iracheno, più caldo nella guerra col califfato. Ora è scoppiata la vicenda libica in un paese che ci vedeva in prima fila al tempo di Gheddafi e dove oggi siamo stati soppiantati dagli Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Il nostro mettere a disposizione Sigonella è solo un modo per provare a riprendere ciò che avevamo in mano ai tempi di Gheddafi. Un altro caso riguarda gli scali di Pantelleria e Catania, Catania Fontana Rossa, messi a disposizione lo scorso anno per i voli spia al confine tra Tunisia e Algeria, formalmente gestiti da una società privata contrattata dal Dipartimento della Difesa.
Dalle tue parole emerge un dato. L'Italia non è pronta alla guerra, l'Italia è già in guerra.
L'Italia è senza alcun dubbio già in guerra. L'Italia produce le bombe, l'Italia arma i paesi in conflitto, compresa quella bandiera nera in franchising chiamata ISIS. Ma ciò che è peggio, l'Italia non alza la voce con paesi che torturano e uccidono cittadini italiani per non rompere rapporti economici strategici.
Ecco, questa insomma un po' un'intervista, di solito leggiamo i suoi articoli, era interessante insomma anche sentire un po' appunto il suo punto di vista. Detto questo, volevamo continuare insomma a dare almeno un altro paio di informazioni in merito alla situazione in Libia e volevamo leggere un articolo di, non lo so, mi sfugge, anche se probabilmente è Mazzeo.
È Mazzeo, esatto, confermo che è Mazzeo.
Nel dubbio non abbiamo dubbi.
È l'eroe di questa puntata.
L'eroe di questa trasmissione. appunto, che più o meno riprende anche ciò che lui ha detto nell'intervista, visto che il titolo è "A Sigonella, i droni britannici per colpire la Libia". Dopo le forze armate americane, anche la Gran Bretagna ha già trasferito, sta per trasferire a Sigonella, i droni killer per bombardare in Libia. La presenza di velivoli britannici superarmati nella grande stazione aeronavale siciliana è stata paventata dal parlamentare David Anderson, Labour Party, e non smentita dalla segretaria di Stato per le forze armate, la Mordon, che sembra Veneto come l'ho letto. Scusate. Il 29 febbraio Anderson ha presentato un'interrogazione urgente al governo per sapere se i termini di riferimento del permesso concesso all'uso della stazione aerea di Sigonella si estendessero sia alle operazioni di lancio e ricovero del sistema pilotaggio remoto Reaper che alle missioni di combattimento. La segretaria di Stato ha risposto alla Camera dei Comuni il 9 marzo. Noi siamo presenti da lungo tempo nella Naval Air Station di Sigonella e abbiamo fatto uso frequente di essa. Tuttavia non è prassi normale fare commenti sui dettagli degli accordi assunti con le nazioni ospitanti, ha replicato. Il parlamentare del Labour Party aveva presentato un altro atto ispettivo il 19 febbraio, chiedendo se le forze aeree del Regno Unito hanno ricevuto il permesso dalle autorità italiane o comunque richiesto l'autorizzazione a utilizzare la base di Sigonella. Il nostro governo ha già il permesso di operare dalla stazione aeronavale di Sigonella, aveva risposto la segretaria di Stato, ci mancherebbe altro, aggiungiamo noi. Noi facciamo frequente uso di essa, ad esempio nel 2015 tre elicotteri Merlin sono stati dislocati in Sicilia per prendere parte all'operazione Wild, che assicurava interventi di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Attualmente stiamo operando da NAS Sigonella nell'ambito di un'esercitazione di guerra antisottomarini denominata Dynamic Manta. A fine gennaio sulla stampa londinese era trapelata la notizia che il gabinetto del Premier Cameron aveva assunto la decisione di utilizzare i droni armati a supporto delle operazioni militari britanniche in Libia. Il 7 febbraio il leader laburista Corbyn aveva espresso la propria contrarietà all'impiego dei velivoli da guerra senza pilota. Adesso la responsabilità del dicastero alla difesa conferma implicitamente le attività dei droni nello scacchiere libico e il loro possibile decollo dalla Sicilia. I droni killer della Royal Air Force sono gli MQ-9 Reaper della General Atomics Aeronautical System, aeromobili a pilotaggio remoto progettati per la sorveglianza e le operazioni di attacco. Il 21 agosto 2015 a Raqqa la RAF ha utilizzato i Reaper per colpire una vettura e uccidere due giovani cittadini britannici, ritenuti di appartenere all'ISIS. Il duplice omicidio extragiudiziario è stato giustificato da David Cameron in nome della lotta globale al terrorismo. L'uso dei droni in Siria è stato poi intensificato. Lo scorso 5 dicembre i britannici hanno bombardato il campo petrolifero di Al-Omar alle porte della città di Deir ez-Zor, con i Reaper decollati da uno scalo top secret e alcuni caccia Tornado Eurofighter provenienti dalla base cipriota di Akrotiri.
Il sistema di comando e controllo dei velivoli senza pilota britannici è strettamente integrato con quello delle forze armate statunitensi. Il 39esimo squadrone della RAF fu attivato, ad esempio, nella base aerea di Creech, in Nevada, la principale stazione guida dei droni di US Air Force, mentre l'addestramento del personale del Regno Unito, preposto al controllo a distanza dei droni, è condotto grazie a un accordo con Washington nella base aerea di Holloman, New Mexico. Il centro operativo di Waddington è inoltre sotto il controllo della base RAF di Marham, nei pressi di Kringling, città portuale della contea di Norfolk, dove è ospitato il sofisticato sistema d'analisi e intelligence Crossbow, a uso congiunto dei comandi delle forze da combattimento britannici e statunitensi. Crossbow riceve e trasmette le informazioni da e verso l'US Distributed Common Ground System, il sistema chiave per la raccolta, l'analisi e l'elaborazione delle informazioni raccolte dai velivoli spia U2, dagli aerei senza pilota Global Hawk, Predator e Reaper, dagli aerei MC-12, versione militare di Super King Air 350, attualmente impiegati da Pantelleria e Catania Fontana Rossa, per azioni coperte in Tunisia e Libia, e da tutte le altre piattaforme di intelligence, sorveglianza e riconoscimento ISR degli US Air Force. Ad oggi sono 5 i siti militari mondiali di CGS preposti all'analisi integrata e al trasferimento dei dati di intelligence. Le basi aeree di Langley, Virginia, Beale, California, Hickam, Hawaii, Ramstein, Germania e Osan, Corea del Sud. In Europa c'è poi un nodo centrale del sistema di CGS, connesso via satellite agli Stati Uniti e alla base di Ramstein. La stazione aeronavale di Sigonella, base operativa del Global Hawk e dei Reaper statunitensi, e dal prossimo anno centro di comando e controllo del nuovo sistema AGCS della NATO per la sorveglianza terrestre con i droni Global Hawk di ultima generazione. Entro il 2018 a Sigonella sarà anche realizzata l'US SATCOM Relay Facility per coordinare insieme all'installazione sorella di Ramstein le operazioni di telecomunicazione satellitare con tutti i droni USA operativi a livello planetario. Sigonella è già stata utilizzata da altri alleati europei per missioni con aerei senza pilota. Il 18 agosto 2011, ad esempio, l'aeronautica militare francese schierò nella base siciliana alcuni droni Arpang, coprodotti dalla IZ, dall'industria israeliana IAI, per seguire l'attività di intelligence nella Libia post-Gheddafi. Acquistati dalla Francia nel 2008, gli Arpang possono operare in volo interrottamente per 24 ore, ad un'altitudine di 7.500 metri. Al tempo, a Sigonella furono distaccati anche 25 tra operatori, controllori e tecnici dell'aeronautica militare francese e 5 cacciabombardieri d'assalto Rafale equipaggiati con complesse attrezzature di sorveglianza aerea.
Nazionali ci fottono il vento, le basi militari danno inquinamento, rappresento il movimento, via le basi,
guarda intorno,
in ogni abita, in ogni città di provincia su mari, zona militari,
esigumenti, no via sufficienti, puro su gelusi, istanti bigendi,
si tanti bigaud e mala manera, diservivo botta sa guerra indo malena,
che ne virmissu si tanti bigaud, no su bivendi, a su gostau,
no su soleu su firma e gusto scempio, debrato bello, botus esempio,
cana lotta cai, non la vida mai, casa coscienza non stanno da vori ti arrestai,
poi in diserrai, tanca se montis, poi dintinai tutto gusto ghiointi, ma c'è sti un'idea che brinda dai menti, sempre più fotti, sempre ai nanti,
dammi una mano, a mandare via l'invasore americano,
dammi una mano, se ci infuochiamo, mandiamo via anche quello italiano. Seduti su una bomba che è pronta a scoppiare,
alla Maddalena, la base nucleare,
dichiarate già la guerra contro la prepotenza
e inizia la partenza nel popolo a mancare.
Dammi, 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 dammi una mano, a io che ci infoghiamo, ci mobilitiamo, andiamo tutti in piazza
alle dimostrazioni
e a bloccare in massa
le esercitazioni.
Casi se ci metta nosi, voi ti firmai, potaiaia, sorresta, nel ticette, copai, su fralini de babu,
sa gente su mercato,
ore risite su bar,
e tutto su vicina,
e sa mellugio gioventù degustata e resolana, casu tempu venidori e sti grasa mangiaru, seu che tendi su banda totu cantu sacenti, caseu su callentis, ti ses infoghendi.
Dammi una mano, a mandare via l'invasore americano,
dammi una mano, se ci infoghiamo, mandiamo via anche quello italiano.
Dammi una mano, a mandare via l'invasore americano,
dalla Gallura al Campidano, alza sta voci e torna sta mano. Pensando un canta su una canzone, uno reggaetoni contro s'occupazioni, una repentina contro s'occupadura, cassa rima in sardo e sa nostra cultura, con sa chitarra samora cilena, sa ratantina samora portoricana, perché il pueblo de Vieques es un pueblo hermano, si da grada gustu son in sandu, azia sa mano.
Dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Eccoci tornati in diretta, siamo nel finire della trasmissione e per concludere Volevamo leggere un comunicato che leggeremo diverse volte, insomma, da qua al 25 aprile, perché appunto è un comunicato prodotto dal Fronte Palestina per insomma lanciare anche una campagna, insomma, che porti fino al 25 aprile, appunto, in difesa della memoria della lotta partigiana e in sostegno alle lotte di liberazione attuali. 25 aprile 2016 per la memoria e le resistenze, contro il revisionismo storico al fianco di tutte le resistenze e le lotte di liberazione dei popoli. Il 25 aprile del 45, con la lotta di liberazione dal nazifascismo, gran parte delle città italiane veniva liberata dal popolo in armi. Oggi i venti di guerra sono impetuosi. Il fronte imperialista NATO, USA, Unione Europea e Israele, rappresenta il principale nemico dei popoli, mentre la straordinaria tenacia della resistenza palestinese fa da faro alle lotte che hanno origine ovunque tali predatori mettano le loro mani. Questa giornata ha per noi il significato di rendere vivi, nella pratica di oggi, gli insegnamenti della resistenza partigiana, la prassi del sostegno alle resistenze dei popoli oppressi da regimi filoimperialisti ed occupazioni coloniali. Per questo, nelle iniziative e nelle piazze dei partigiani, non ci deve essere posto per i simboli degli oppressori, dei razzisti, dei vecchi e nuovi colonialisti, dei fascisti comunque camuffati e dei guerrafondai. L'indegno spettacolo delle bandiere dello Stato sionista che sfilano nei cortei del 25 aprile, usando la brigata ebraica come cavallo di Troia, deve cessare. Quelle bandiere sono le stesse riportate sugli aerei che sistematicamente bombardano selvaggiamente Gaza nel sanguinoso tentativo di piegare la resistenza palestinese, di sterminare gli abitanti e sperimentare nuove armi di distruzione di massa. Quelle bandiere sono le stesse che sventolano sul muro dell'apartheid, con cui i sionisti impediscono ai palestinesi di muoversi liberamente. Sono quelle che svettano sugli insediamenti coloniali in Palestina. Sono quelle che si vedono ai checkpoint delle forze occupanti e sulle divise dei carcerieri dei prigionieri politici palestinesi. Sono le stesse portate ai cortei dalla Brigata Ebraica, storicamente composta da coloni europei di religione ebraica che si erano insediati in Palestina sotto mandato britannico, grazie al sostegno delle potenze coloniali europee. Una brigata che ha combattuto nel mese finale della guerra sul fronte del Senio. Ogni altra operazione che ha svolto in Italia era di supporto logistico delle retrovie, soprattutto alle comunità ebraiche. In Italia sono circa 45.000 i partigiani italiani morti durante la resistenza, mentre i soldati delle colonie dell'impero britannico deceduti sono oltre 40.000, di cui 41 caduti della brigata ebraica. Fatte le dovute proporzioni matematiche, si può asserire con certezza che tale brigata ha dato un contributo pressoché irrilevante nella guerra di liberazione dal nazifascismo, contrariamente a quanto affermano i suoi apologeti. Ciò che ci sembra invece importante sottolineare è che i suoi componenti, una volta saltati sul carro dei vincitori, siano andati a guidare la colonizzazione della Palestina, terrorizzando la popolazione autoctona allo scopo di espellerla dalla sua terra. Ecco perché anche quest'anno contesteremo la presenza sionista ai cortei e a tutte le iniziative convocate per la ricorrenza del 25 aprile, senza temere l'ipocrita accusa di antisemitismo usata per tacciare chiunque sostenga la resistenza palestinese e condanni l'operato criminale di Israele. Noi siamo contro il sionismo, ideologia reazionaria, coloniale e razzista. Condanniamo inoltre la globalizzazione dei modelli sionisti di repressione e di controllo sociale. La condanna del Made in Israel non riguarda solo gli attivisti per la Palestina, ma chiunque si impegni nelle lotte sociali e contro gli apparati repressivi dello Stato. La presenza sionista ai cortei del 25 aprile è indegna, non solo perché tenta di ripulire pubblicamente l'immagine dello Stato sionista, nascondendo la natura genocida del suo progetto coloniale, ma anche perché rappresenta una vetrina per l'esportazione del modello repressivo-oppressivo non solo delle popolazioni indigene, ma di tutti i movimenti di opposizione politica e contestazione sociale, fino anche dei fenomeni migratori in Italia e nel resto del mondo.
Il sionismo cerca di introdursi nella memoria storica della lotta partigiana del nostro paese, proprio per tramutare una ricorrenza di liberazione nel suo opposto, vale a dire in giustificazione dell'occupazione della Palestina, di nuove guerre e di nuove stragi, strumentalizzando quelle che i nazifascisti commisero contro le popolazioni europee di religione ebraica. Lo fa grazie ad un lavoro di revisionismo storico, che da anni marcia in una direzione ben precisa, anticomunista e antiproletaria, infettando tutti i gangli della società partendo dalla scuola, dove sapienti riforme hanno riscritto la memoria consegnando agli studenti una storia preconfezionata, dove le vittime sono sullo stesso piano dei carnefici, dove i partigiani sono indicati come la causa delle ritorsioni di fascisti e nazisti, perché li combattevano, dove sugli atlanti geografici i confini di un tempo sono spariti e dove la capitale dello Stato colonialista di Israele è illecitamente indicata in Gerusalemme. Una dinamica politica che è coincisa con la vergognosa riabilitazione dei criminali nazifascisti, i cosiddetti bravi ragazzi di Salò, secondo la nuova definizione coniata dal revisionismo del PDS, DS, PD o come i presunti martiri delle foibe, nelle menzogne propagandate sulle vicende del confine orientale. La distruzione della memoria della lotta partigiana comunista e contro il nazifascismo, la sua sostituzione con la retorica nazionalista della pacificazione tra fascismo e antifascismo e con l'egemonismo sionista, funzionali a mistificare la storia per giustificare l'occupazione della Palestina e tutte le guerre di aggressione imperialista in cui è coinvolto con uomini e mezzi lo Stato italiano, sono un attacco a tutti gli antifascisti e antifasciste, i lavoratori, i proletari e gli sfruttati del sistema capitalista. La via della liberazione dal nazifascismo che i partigiani intrapresero allora è uno degli esempi più forti di riscatto politico e sociale delle classi sociali oppresse nella storia del nostro paese. Attaccando questa storia, la nostra storia, il regime pseudodemocratico di oggi vuole attaccare la prospettiva stessa di riscatto, vuole provarci degli strumenti per trasformare una realtà fatta di oppressione e sfruttamento, vuole disarmarci dalla memoria, proprio come furono disarmati i partigiani dopo il 25 aprile, dalla restaurazione padronale, democristiana e dal tradimento antiproletario della direzione riformista del PCI togliattiano. Allo stesso modo, la lotta di liberazione del popolo palestinese si pone in continuità con la lotta partigiana di allora, tenendo testa ad un nemico razzista, genocida e spietato, quanto lo erano i repubblichini e l'SS nazifasciste. I partigiani palestinesi di oggi sono un esempio attuale della nostra storia che continua, la storia degli oppressi che osano ribellarsi agli oppressori. Il sentiero dei partigiani di ieri e di oggi può essere percorso anche oggi, qui, contro lo sfruttamento capitalista sempre più selvaggio del civile occidente, contro la guerra imperialista, contro il razzismo sotto qualunque veste si presenti o si celi, contro il sionismo come equivalente contemporaneo di quella che fu ancora la barbarie del nazifascismo.
E direi che, insomma, meglio di così non si poteva concludere, mancano 10 secondi.
Giusto, giusto.
E quindi noi salutiamo tutti, ci risentiamo giovedì prossimo, sempre nella speranza che tutto funzioni.
Ma noi siamo fiduciose. Ciao!
Buona serata a tutti.